Cacciatori di topi, Matteo Pellegrini, edizioni Tempo Sospeso. Capitolo primo, dove si fa la conoscenza di un mascalzone. Anche a quei tempi avere gli incubi era piuttosto comune. Più raro però era vederne uno. C'era una credenza nella valle, figlia di superstizioni contadine, che parlava di spettri che all'imbrunire prendevano l'aspetto di bambini e senza meta vagavano nei campi silenziosi. Venivano chiamati incubi o badaluk e si diceva che, se interpellati, avrebbero continuato imperturbabili il loro cammino fino a svanire dietro un colle o venire avvolti dal buio. Erano talmente diffusi questi racconti che in tutta la regione il crepuscolo era conosciuto come l'ora degli incubi. Ed era un'ora quella in cui si preferiva essere già dentro casa, perché avvistare un badaluk era presagio di grande sventura. Stefano Cordis aveva ricevuto un'educazione meno severa rispetto a quella dei suoi coetanei. Il padre, Bruno, aveva il petto stretto da troppe morse e la mente impegnata in così tanti scervellamenti da non poter dedicare energia ad altro che non fosse il portare a casa almeno dei ceci per la zuppa. La madre Lisa, d'altro canto, consapevole di quanto misera fosse la condizione dei suoi figli, vedeva nell'indulgenza ai loro comportamenti più mascalzoneschi una sorta di risarcimento per tutto ciò che lei e il marito non erano in grado di procurargli. E così, mentre il padre usciva in cerca di lavori, quasi scongiurando la sorte affinché gli facesse dono di un muretto crollato o di una porta scasciata da rimettere in sesto, Stefano, il maggiore tra i suoi fratelli, era libero di vagabondare per tutto il paese come fanno gli orfanacci della peggior specie. Durante l'estate dei suoi 10 anni, capitava spesso che, armato di una canna lunga e sottile, Stefano si aggirasse nei campi a caccia di topi. Mangiar topi era cosa piuttosto comune. Solo in genere non si riteneva che lo sforzo della cattura valesse la poca carne guadagnata. Il bambino però non si scoraggiava se dopo un'intera mattina portava a casa un topo soltanto. Anzi, la conquista lo galvanizzava e gli faceva capire d'aver speso bene le sue ore. Ci mise poco ad accorgersi che i roditori, rari e sospettosi durante il giorno, si facevano più arditi col buio e uscivano dalle tane più numerosi. Egli prese perciò a dedicare la mattina ad altre importanti attività, come immergere le gambe nella melma dei fossi o cavare le spine alle acace, serbando la nobile caccia al topo per il tramonto. Tanto, se anche fosse arrivato a casa col buio, difficilmente avrebbe ricevuto rimproveri. Anzi, se la caccia era fortunata, Stefano consegnava gli animaletti a sua madre. Lei li scuoiava e ne buttava le carni nel paiolo, affinché contribuissero con un po' di gusto alla zuppa annacquata di casa Cordis. Quando, durante i suoi bighellonaggi, il bambino si accorgeva che il sole era appena un'unghia sopra l'orizzonte, recuperava la sua canna e si dirigeva poi verso le fattorie alte, suo territorio di caccia preferito. Le fattorie alte si trovavano a est rispetto all'abitato di Valdulsa ed erano così chiamate perché sorgevano su una sorta di altopiano collinare, elevato rispetto al villaggio di una cinquantina di metri. Lì crescevano meno alberi che a valle, e c'era abbondanza di terreno aperto e coltivabile. Passeggiando per una delle stradine ghiaiose che attraversavano quei campi, si sarebbe goduto tutto attorno di un paesaggio fatto di colline dolci, più gialle che verdi per via del grano, su cui si appoggiavano, spesso a più di un chilometro l'una dall'altra, fattorie che al tramonto sembravano perdersi, immerse nella vastità dello spazio che le circondava. I campi coltivati erano casa di talpe, topi e arvicole attratte dalla grande quantità di sementi. La scarsità di vegetazione selvatica, però, rendeva loro più difficile trovare un rifugio. In particolar modo dopo il raccolto, quando i campi si riducevano a terra spelacchiata. Era questa combinazione di elementi che rendeva quei luoghi una riserva di caccia ideale. Era settembre e 3 o 4 volte a settimana Stefano si recava alle fattorie alte, dove, per un'ora circa, prima cioè che facesse troppo buio, tendeva agguati con la sua canna, che calava a spezzare la schiena o la testa dell'animaletto di turno, impegnato a rompere un seme o a scavarsi la tana. Per istinto comune a tutti i mascalzoni, Stefano evitava gli adulti e si teneva lontano dalle fattorie quanto possibile, sapendo che non poteva dar fastidio a nessuno, fin tanto che nessuno era consapevole della sua presenza.